Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 2. I Magi dall'Oriente.
Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». All'udire ciò, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima
tra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele».
Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Ed essi, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano veduta in Oriente andava davanti a loro finché, giunta sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia e, entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre e, prostratisi, lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni: oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Commento al secondo capitolo del Vangelo di San Matteo a cura di padre Lino Pedron. La domanda dei magi: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei?» verso 2, costituisce forse il tema principale del brano. Ciò che più meraviglia è il fatto che essa viene formulata da persone estranee al popolo di Israele, ancora lontane dalla salvezza, ma che presto prenderanno il posto del popolo eletto. I magi erano gli appartenenti alla casta sacerdotale della Persia. Più tardi, con questo nome, furono designati i teologi, i filosofi e gli scienziati orientali. Essi, con il loro viaggio a Betlemme, anticipano e preannunciano la venuta dei popoli pagani al Vangelo. Il valore cristologico di questo brano, Cristo, salvezza dei popoli, è il significato centrale che va salvaguardato sempre. Le altre spiegazioni moraleggianti o allegoriche, in particolare a proposito dei doni e del loro significato, valgono quello che valgono. Sono i pagani che per primi si muovono per la nascita del re dei Giudei e vanno a cercarlo. Essi giungono naturalmente a Gerusalemme, confronta Isaia capitolo 60 versi da 3 a 6. Lì i magi incontrano e interrogano gli ebrei e la loro storia sacra. Questi attestano con sicurezza che le scritture annunciano il Messia, ma non sono in grado di riconoscerlo nel bambino di Betlemme. I giudei sono capaci di scrutare le scritture e di scoprire il luogo della nascita del Messia predetto dal profeta. Ma non fanno un passo per trovarlo, per mettersi almeno al seguito degli adoratori stranieri. Il loro raduno nella reggia di Erode sembra piuttosto un consiglio di guerra che una serena ricerca della volontà di Dio. La capitale messianica, la piccola Betlemme, minima tra le città di Giuda, fa ombra alla grande Gerusalemme. Questa si lancerà con tutte le sue forze contro di lei, ma inutilmente. Il Messia sfuggirà ai suoi attacchi. Il comportamento di Erode, dei sacerdoti, degli scribi e del popolo contro Gesù è lo stesso che le autorità e il popolo di Gerusalemme assumeranno contro il Cristo durante gli anni della sua vita pubblica e nei giorni della sua passione, morte e risurrezione. E lo stesso atteggiamento assumeranno contro i predicatori del Vangelo e i continuatori della sua opera. Un doppio movimento antitetico percorre questo racconto, quello del rifiuto degli ebrei e quello dell'accoglienza dei pagani. Ritroveremo questa contrapposizione lungo tutto il Vangelo. La salvezza dei pagani è una verità presente nell'Antico Testamento e nella tradizione giudaica. Confronta Genesi, capitolo 12, verso 3, Isaia, capitolo 2, versi da 2 a 5, e il Salmo 47. Se a Israele è dato di scoprire Dio attraverso la loro storia, i pagani devono venire a Lui attraverso gli splendori della creazione. Confronta Deuteronomio, capitolo 4, versi da 15 a 20. Gli astri narrano la gloria dell'unico Dio. Confronta il Salmo 19, versi da 2 a 7. E rivelano la potenza del loro creatore. Confronta Sapienza, capitolo 13, versi da 1 a 9. Pare che qui Matteo si riferisca al racconto di Numeri 22-24 e ne faccia un commento alla maniera dei Targumin palestinesi, che sono traduzioni spiegate dell'Antico Testamento. Sia nel libro dei Numeri che in questo brano di Matteo, dei magi pagani incontrano un re straniero, Balak, che vuole maledire il popolo di Dio, Erode, che vuol far morire il re dei giudei. I magi però, nei due casi, assumono un atteggiamento contrario alla volontà dei due re, benedicendo e adorando colui che dovevano condannare. Inoltre annunciano una stella luminosa e se ne tornano ai loro paesi tranquilli e contenti. Matteo vuole associare i pagani, fin dall'inizio della vita di Gesù, all'instaurazione del regno universale di Dio. Gesù è la luce che illumina i popoli. Confronta Isaia, capitolo 9, versi da 1 a 5, capitolo 60, versi da 1 a 6. È la sapienza che sorpassa quella di Salomone e attira a sé tutti i re e i sapienti della terra. Confronta il primo libro dei re, capitolo 10, versi da 1 a 13, capitolo 4, verso 14. La venuta dei pagani comporta il riconoscimento del dominio universale del Cristo. Ma, come si è già detto, per Matteo è importante il contrasto che la venuta dei magi crea con il rifiuto degli ebrei. La salvezza accettata da chi viene da lontano è trascurata dai vicini. I magi ricevono in sogno l'avvertimento di non tornare più da Erode. Essi sono esperti anche nell'interpretazione dei sogni. Questi uomini di Dio, ubbidienti, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati! Prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire». Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. E rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: «Ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto». Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: «Un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto e un grande cordoglio. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più».
L'Egitto ha sempre rappresentato nella storia di Israele il luogo di rifugio per coloro che erano minacciati in patria. Le relazioni politiche fra i due paesi lo consentivano. L'iniziativa di Erode di eliminare il bambino anticipa l'iniziativa dei farisei, dei grandi sacerdoti e degli anziani, che alla fine si compirà con l'aiuto della folla. Il profeta Osea esalta l'amore di Dio per il suo popolo con l'immagine del padre e del figlio, scorgendo nella liberazione dalla schiavitù dell'Egitto l'inizio degli speciali rapporti fra Dio e Israele. Per l'evangelista Matteo, il profeta ha parlato di Gesù. Il testo profetico gli ha dato la possibilità di far valere quello che per lui è l'essenziale attributo di figlio, attribuendolo a Gesù. L'uccisione di tutti i bambini a Betlemme e dintorni fino a 2 anni di età vuole illustrare il furore di un potere terreno offeso più che il numero dei bambini uccisi. Il carattere di Erode nella descrizione di un simile fatto di sangue è colto con precisione. La funesta strage dei bambini non è al pari della fine del traditore Giuda lo scopo diretto del piano divino. Secondo Geremia, Rachele, moglie prediletta di Giacobbe, si lamenta per i figli deportati in esilio. Nella sua qualità di progenitrice, essa portava già in grembo questi figli di una lontana generazione, quelli appunto sterminati da Erode. Rama, nelle cui vicinanze Rachele fu sepolta, si trova sulla strada per Efrata, a nord di Gerusalemme. Prima ancora della nascita di Cristo, la tradizione della tomba di Rachele si è spostata nella regione a nord di Betlemme, come presuppone il testo di Matteo. Secondo l'evangelista, Rachele eleva anticipatamente un lamento sul suo popolo di Israele non credente. La strage dei bambini di Betlemme diventa la prefigurazione del futuro giudizio su Gerusalemme. Sul massacro di Betlemme riferisce anche Macrobio, scrittore romano vissuto verso il 400 d.C. Quando Augusto ebbe la notizia che coi bambini inferiori ai 2 anni che il re dei Giudei Erode aveva fatto uccidere in Siria sarebbe stato soppresso lo stesso figlio del re, disse: «È meglio essere un maiale, in greco us, di Erode, che suo figlio, in greco uios». Il gioco delle parole us e uios presuppone la polemica antigiudaica e il divieto giudaico di mangiare carne di maiale. Nel regno di Erode è più al sicuro il maiale che lo stesso figlio del re. Lo storico Flavio Giuseppe descrive Erode come un uomo il quale infieriva con tutti senza differenza, con la stessa crudeltà, non conosceva misura nell'ira e si riteneva al di sopra del diritto e della giustizia.
Ora, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese d'Israele, perché coloro che cercavano la vita del bambino sono morti». Ed egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e venne nel paese d'Israele. Ma avendo udito che Archelao regnava in Giudea al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là e, divinamente avvertito in sogno, si rifugiò nel territorio della Galilea. E giunto là, abitò in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti: egli sarà chiamato Nazareno.
L'occasione per il ritorno in patria è data dalla morte di Erode. L'ordine impartito dal Signore per mezzo dell'angelo sottolinea la guida di Dio. Il passaggio al plurale «sono morti» al verso 20 costituisce un'evidente imitazione della storia di Mosè. Confrontare Esodo, capitolo 4, verso 19. La famiglia di Gesù non va più a Betlemme, in Giudea, ma a Nazaret, in Galilea. Il motivo è costituito dal nuovo assetto politico avvenuto dopo la morte di Erode. Il regno di Erode fu diviso tra tre dei suoi figli. Archelao ottenne la Giudea, la Samaria e l'Idumea, Erode Antipa la Galilea e la Perea, e Filippo i territori ad oriente e a settentrione del lago di Genesaret. Di tale cambiamento Giuseppe viene a conoscenza al suo arrivo in Israele. L'ordine che riceve in sogno gli comanda di recarsi in Galilea. L'ingresso di Gesù in terra di Israele è travagliato. Fin d'ora si incomincia ad avvertire il rifiuto da parte della sua gente. Nazaret diventa la patria di Gesù. Di questa località non abbiamo nessuna notizia, né nell'Antico Testamento né nel giudaismo contemporaneo, e questo è un indizio della sua irrilevanza. Confronta Giovanni, capitolo 1, verso 46. Evidentemente Nazaret, quale patria di Gesù, costituiva un elemento del conflitto che opponeva il cristianesimo al giudaismo. L'obiezione giudaica era questa: il Messia non poteva provenire da questo paesino. Confronta Giovanni, capitolo 7, versi da 40 a 43. Infatti, come si poteva dimostrare che questa provenienza era conforme alla scrittura se Nazaret non ricorre affatto nell'Antico Testamento? La risposta sta nel verso 23. Il nome Nazoreo ricorre 13 volte nel Nuovo Testamento. Da questo si può dedurre che nel cristianesimo primitivo era stato una designazione frequente di Gesù. In un solo passo del Nuovo Testamento i discepoli di Gesù sono chiamati Nazorei. Confronta Atti, capitolo 24, verso 5. Luca usa indistintamente i termini Nazoreo e Nazareno. Confronta capitolo 4, verso 34, capitolo 24, verso 19. Matteo, invece, evita sempre il termine Nazareno. Per lui, Nazoreo significa uomo di Nazaret. Il primo capitolo si era concluso con l'imposizione di un nome, Gesù. Il secondo si conclude con l'imposizione di un altro nome, Nazoreo. Ci sono e vengono discusse altre due possibilità. Gesù sarebbe stato presentato da Matteo come Nazir, Nazireo, consacrato a Dio, santo di Dio. Ma l'immagine del Nazireo si adattava meglio a Giovanni Battista che a Gesù, al quale si rimproverava di essere un mangione e un beone. Più persuasiva è l'interpretazione messianica del nome Nazoreo. Essa si fonda sull'affinità fonetica di questo nome con Nezer, il virgulto messianico atteso dal profeta. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse e un virgulto darà frutto delle sue radici. Confronta Isaia capitolo 11 verso 1. L'evangelista che ha incentrato l'annunzio della nascita sull'oracolo dell'Emanuele, attinto da Isaia capitolo 7 verso 14, forse vi ritorna con questa citazione finale. Sarà chiamato Nazoreo. Da Isaia capitolo 11 verso 1. Potrebbe essere una citazione parallela a sarà chiamato Emanuele. Sempre Isaia capitolo 7 verso 14. L'appellativo Nazoreo che al momento in cui Matteo scriveva il suo Vangelo serviva a deridere il Messia e i suoi discepoli e che apparirà sulla croce come motivo di condanna del Cristo trova qui la sua piena giustificazione biblico-profetica. Gesù Nazoreo è il vero re dei Giudei annunciato dalle Scritture e che i fatti della sua infanzia dimostrano come tale. Con quest'ultimo accenno, l'autore finisce di tratteggiare la figura e di rievocare la missione di Gesù. In lui si riassume quanto di positivo si trova nella precedente storia biblica. Scrive Galbiati, Mosè e l'Esodo, il periodo dei giudici e dei carismatici, gli splendori del regno e la sapienza di Salomone, l'esilio e la speranza della restaurazione. Tutta questa storia è in funzione di Gesù. Appunto per questo Matteo ha voluto presentare l'infanzia di Gesù in funzione di questa idea.